Piu, 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 piu. Dunque, riassumendo, la situazione che noi abbiamo in base ai trattati è così tracciabile. C'è un'organizzazione internazionale che si fonda su un trattato, questo trattato è sottoscritto da alcuni stati, sono 6 inizialmente, poi progressivamente prendono dentro il Regno Unito, l'Irlanda, Danimarca, poi paesi che si liberano dalla dittatura, quindi Grecia, Spagna, Portogallo, poi paesi che vengono dall'ex EFTA e quindi Svezia, Austria e così via, e poi quelli che escono dal blocco sovietico. Oggi sono 28, l'ultimo entrato è la Serbia poco tempo fa. Ho detto Serbia? Era la Croazia. O era Serbia? Chi lo sa? Qualcuno lo sa? Ogni tanto ho delle incertezze un po' strane, ma... La Croazia è entrata nel 2013 e la Serbia è, non è ancora entrata, dicono qua, ma invece è entrata. Ma dimmi tu. La Croazia è entrata nel 2013, sì, la Serbia ha aperto le trattative. Quindi questa è la situazione. In base alle regole generali, sono i trattati che hanno assunto degli obblighi reciproci sul piano di parità. Questi obblighi riguardano anche il rispetto delle decisioni prodotte dagli organi europei, cioè dagli organi istituiti del trattato. Questi organi possono porre diritto derivato, e alcuni atti di diritto derivato, di regolamenti, possono applicarsi direttamente dentro dei paesi, gli altri vincono i paesi all'attuazione. Per garantire l'attuazione, i trattati prevedono una procedura di infrazione che fa capo la Commissione all'organo esecutivo. La Commissione apre un procedimento che può arrivare con una sentenza di condanna degli Stati. Parallelamente, il trattato consente e in parte obbliga i giudici nazionali a dare un'applicazione uniforme al diritto dell'Unione Europea, e in funzione dell'applicazione uniforme del diritto dell'Unione Europea, i giudici possono interrogare la Corte di Giustizia che sta a Lussemburgo per sapere che cosa significhino le norme europee o per saggiare la validità di queste norme. Come vedete, un meccanismo abbastanza chiaro, no? Se uno Stato non ottempera agli obblighi, li contraddice, se li discosta, non li attua, scatta la Commissione, e la Commissione scatta se qualche altro Stato o qualche cittadino europeo fa valere questa situazione. Cose anche non enormi, ricordo una volta, allora lavoravo con la Regione Toscana, gli capitò uno dei primi casi una procedura di infrazione contro lo Stato italiano a causa di una legge della Toscana che riguardava la raccolta dei funghi. E uno si chiedeva, ma che cosa succede? E che dentro nella legge c'era anche una norma sul l'etichettatura dei prodotti a base di tartufo, ed essendo una regola che riguardava l'etichettatura dei prodotti, era una regola che violava i principi di libera circolazione dei prodotti. L'etichettatura dei prodotti non la possono fare gli Stati membri, deve farla l'Unione Europea. Per dirvi come può essere anche capillare questo controllo e come la Commissione possa attivarsi anche per delle cose anche molto minute. Evidentemente la denuncia è arrivata da qualche produttore di questi prodotti a base di tartufo. Benissimo. Cosa succede? Succede la rivoluzione, e la rivoluzione inizia con questa sentenza, che è la sentenza storica, Van Gend and Laws. Van Gend and Laws è una casa che produce, non si sa bene cosa, prodotti di legno, probabilmente. La causa nasce nel 62 e la sentenza è del 63, per cui primi anni dell'Unione Europea. Questo piccolo produttore, non so se sia piccolo comunque, importa dalla Germania una sostanza che deve essere un collante a base di urea, non deve essere particolarmente profumata, e scopre che il regno olandese gli applica un dazio. Cioè, su questa importazione di sostanza, di un collante che serve per fare prodotti di legno, applica un dazio. Ora, voi capite, è una causa di valore molto limitato, ma una cosa che vi sorprenderà sempre è come grandissime sentenze, vere e proprie rivoluzioni concettuali, nascono da casi molto limitati. C'è una sproporzione tra l'oggetto del conflitto davanti al giudice e gli effetti di sistema della sentenza. Questa sentenza ha effetti di sistema micidiali. Cosa succede? Succede che Olanda e Belgio, che anche interviene a fianco dell'Olanda, dicono: ma che cosa vuole questo giudice? I giudici nazionali devono applicare le leggi nazionali, non devono applicare le leggi nazionali domandandosi se sono compatibili col diritto dell'Unione Europea, perché se c'è un'infrazione al diritto dell'Unione Europea deve provvedere la Commissione tramite la procedura di infrazione, cioè i due canali sono concettualmente inversi e distinti. Il giudice chiede spiegazione sul significato delle norme, ma non può disapplicare le leggi interne. La Commissione ha il compito di vigilare sull'applicazione delle norme, per cui se l'Olanda applica un dazio illegittimo, l'imprenditore deve fare una segnalazione alla Commissione e la Commissione aprirà una procedura di infrazione. Questo è lo schema tradizionale del diritto internazionale. Due Stati fanno un trattato, se uno dei due viola il trattato, la reazione sarà una reazione di diritto internazionale, potrà essere un giudice internazionale che viene adito, oppure semplicemente si applicano ritorsioni, si ritirano ambasciatori, si dichiara la guerra, si bombarda un po' allegramente. La Corte invece svolge un ragionamento che è del tutto rivoluzionario e i cui effetti allora non erano stati calcolati. Il presidente della Corte dell'allora, Pescatore, che era un francese, disse una volta: ma noi non pensavamo di aver fatto una cosa del genere, ma questa è una delle sentenze più importanti della storia del Novecento nel diritto. Perché? Dice la Corte: il trattato consente alla Commissione e agli Stati membri di convenire davanti alla Corte e allo Stato che sia venuto meno ai suoi obblighi. Ma questo non implica che i singoli sia precluso di far valere gli obblighi stessi davanti al giudice nazionale, precisamente come quando il trattato fornisce alla Commissione i mezzi per imporre agli amministrati l'osservanzione l'osservanza dei loro obblighi, non esclude con ciò la possibilità che nelle controversie fra singoli davanti ad un giudice nazionale questi possano far valere la violazione di tali obblighi. Quindi in sostanza si sta dicendo il fatto che la Commissione debba intervenire per imporre lo Stato di rispetto delle norme comunitarie non significa che anche i singoli non siano interessati al rispetto delle norme comunitarie, sia nelle loro cause reciproche, sì, privato contro privato, sia privato contro Stato. Ragionamento per assurdo: ove le garanzie contro la violazione da parte degli Stati membri venissero limitate a quelle offerte dal rinvio pregiudiziale, i diritti individuali degli amministrati rimarrebbero privi di tutela giurisdizionale diretta. Qui per la prima volta la Corte parla di diritti individuali che si legano a un sistema internazionale. La nostra dommatica ci dice che il sistema internazionale si chiama internazionale perché riguarda le nazioni, cioè gli stati, e gli atti internazionali fanno nascere diritti e obblighi in capo agli stati, non ai privati. Qui invece ci dice, ci parla di diritti individuali degli amministrati che resterebbero privi di tutela giurisdizionale diretta. Il che sta a significare che per la prima volta la Corte dice esplicitamente i privati cittadini degli Stati membri possono far valere direttamente i diritti che si attaccano alle norme dell'Unione Europea. Il ricorso a detti articoli rischierebbe di essere inefficace qualora dovesse intervenire solo dopo l'esecuzione di un provvedimento interno adottato in violazione delle norme del trattato. Vedete, qui sta dicendo un'altra cosa, ha parlato di diritti e mo parla di efficienze, sta ragionando su due pattini diversi, su due binari diversi. Uno è quello della tutela dei diritti, l'altro è quello dell'efficienza dell'ordinamento, dicendo se tu togli il potere dei privati di protestare contro le violazioni del diritto dell'Unione Europea, diritto comunitario, rende inefficace il controllo. Dovresti aspettare che ci sia l'esecuzione di un provvedimento interno contrario al diritto dell'Unione Europea, mentre invece se tu consenti ai privati di far valere direttamente i loro diritti basati sul diritto comunitario, questo rende il controllo non soltanto basato sulla Commissione, ma anche basato sulla reazione dei privati. La vigilanza dei singoli interessati alla salvaguardia dei loro diritti costituisce d'altronde un efficace controllo che si aggiunge a quello dell'infrazione, procedura di infrazione, affidando la diligenza della Commissione, scusate, a quel controllo che è affidato la diligenza della Commissione e degli Stati membri. Doppio binario. È introduzione dell'idea che i privati possono far valere direttamente gli effetti del diritto comunitario. Allora, la prima questione consiste nello stabilire se l'articolo 12 del trattato abbia efficacia immediata. L'articolo 12 è quello che dice gli Stati membri si astengono dall'introdurre tra loro nuovi dazi doganali. Questo è l'articolo del trattato. È un articolo che pone agli Stati membri il divieto di istituire dazi, ma è un atto internazionale che pone obblighi e divieti agli Stati membri che lo sottoscrivono. Dice la Corte, la prima questione è se questo articolo abbia efficacia immediata negli ordinamenti interni degli Stati, attribuendo ai singoli dei diritti soggettivi che il giudice nazionale ha il dovere di tutelare. Poi, qua stiamo parlando di un trattato internazionale che costituisce in campo agli individui, ai cittadini, ai stati membri, diritti soggettivi, spendibili davanti a un giudice. Per accertare se le disposizioni di un trattato internazionale abbiano tale valore, si deve avere riguardo allo spirito, alla struttura ed al tenore di esso. Lo scopo, che sarebbe lo spirito, del trattato, cioè l'instaurazione di un mercato comune il cui funzionamento incide direttamente sui soggetti della comunità, implica che esso va al di là di un accordo che si limitasse a creare degli obblighi reciproci fra gli stati contraenti. Cioè l'instaurazione di un mercato comune che incide direttamente sui soggetti, sui individui, implica che questo non è più un trattato internazionale, ma qualcosa che va oltre. Dove? In quale terreno si estende questo trattato che non è più soltanto un trattato internazionale che vincola gli stati? Ricordate il mio schemino dello Stato come ente centrale che poi genera sotto di sé enti derivati, regioni, comuni, province e sopra di sé organizzazioni internazionali. Ma se tu vai oltre l'organizzazione internazionale, dove ti stai recando? Nella nostra dommatica non c'è una via di mezzo, un terreno misto, indefinibile, che stia tra i trattati internazionali e il diritto interno. Questo è confermato dal preambolo del trattato, il quale, oltre a menzionare i governi, fa richiamo ai popoli. Beh, questo devo dire che come motivazione, una motivazione in quanto debole, perché primo, i preamboli degli atti contano come due di picche, nel senso che il preambolo, ricordate, abbiamo letto il preambolo dello Statuto Albertino, no? Dove diceva che concedeva lo Statuto, legge immutabile e irrevocabile del Regno, ma era un preambolo. È un atto introduttivo che spiega un po' la filosofia dell'atto, ma non ha una forte pregnanza argomentativa. Il fatto che si faccia riferimento, oltre che ai governi, ai popoli, francamente non cambia la natura dell'atto tra stati, l'atto di diritto internazionale. Più concretamente ancora, è confermato dall'instaurazione di organi investiti istituzionalmente di poteri sovrani da esercitarsi nei confronti sia degli stati membri sia dei loro cittadini. Va poi rilevato che i cittadini degli stati membri della comunità collaborano attraverso il Parlamento europeo e il Comitato economico e sociale alle attività della comunità stessa. Tutto questo non ha nessuna rilevanza palesemente, no? Questa non è un'argomentazione, queste sono chiacchiere. Il fatto che i cittadini votino il Parlamento europeo, allora notate, il Parlamento europeo era votato dai parlamenti nazionali, si univano una volta all'anno, e il fatto che ci sia il Comitato economico e sociale, che è un comitato che riguarda gli operatori economici essenzialmente, le organizzazioni di interesse, non sembra dare alla comunità economica europea una natura diversa da quella che era fissata negli schemi, cioè della natura di organizzazione internazionale. Oltre a ciò, la funzione attribuita alla Corte di Giustizia costituisce la riprova del fatto che gli Stati hanno riconosciuto il diritto comunitario un'autorità tale da poter essere fatto valere dai loro cittadini davanti a detti giudici. Attenzione, perché qui si sta dicendo una cosa non vera, cioè i cittadini possono far valere davanti ai loro giudici problemi che riguardano l'applicazione del diritto comunitario rivolgendosi alla Corte di Giustizia, ma non è che alla Corte di Giustizia il cittadino impugna la legge italiana dicendo questa legge va contro i principi, perché non c'è un giudice comunitario degli atti interni. Quello che la Corte di Giustizia può fare è interpretare gli atti comunitari, dire cosa significhino, oppure valutare se sono atti validi, cioè se sono stati emanati in corrispondenza alle norme del trattato. E qui comincia la parte più seria della motivazione. La comunità costituisce un, questo è una, poi uno stilema che è rimasto, ordinamento giuridico di nuovo genere nel campo del diritto internazionale. Oh bella! Sta dicendo che pur restando nel campo del diritto internazionale, questa è un'organizzazione, un ordinamento giuridico di nuovo genere, cioè è una cosa non ancora vista, una cosa su cui non abbiamo spiegazioni teoriche, strutture dogmatiche esplicative, è un nuovo fenomeno. Questo fenomeno ha questo di particolare, che a favore di esso gli stati hanno rinunziato, anche se in settori limitati, ai loro poteri sovrani, ordinamento che riconosce come soggetti non soltanto gli stati membri, ma anche i loro cittadini. Allora, noi siamo diventati improvvisamente soggetti di un ordinamento internazionale, il quale non riguarda più soltanto gli stati, ma prende dentro gli stati e i loro cittadini. E quindi è diventato un mix tra un ordinamento internazionale che vale tra gli stati e un ordinamento statale che vale nei confronti dei sudditi, dei sottoposti, dei cittadini. Il diritto comunitario, indipendentemente dalle norme emanate, se c'è qualche errore, insomma, dagli stati membri, nello stesso modo in cui impone ai singoli degli obblighi, attribuisce loro dei diritti soggettivi. Questa è fantastica, questa è la chiave di volta del sistema. Questa è una piccola perla. Vediamo come continua. Si deve ritenere che questi, i diritti soggettivi, sussistano non soltanto nei casi in cui il trattato espressamente li menziona, ma anche come contropartita di precisi obblighi imposti dal trattato ai singoli, agli stati membri o alle istituzioni comunitarie. Questo è un ragionamento di teoria dello Stato, di teoria dei sistemi politici. Sta dicendo, siccome in base al trattato le istituzioni comunitarie rompono le scatole ai cittadini, ponendogli gli obblighi e dei divieti, nella stessa maniera deve essere possibile che i cittadini riconoscano diritti dentro nell'ordinamento comunitario. Ci deve essere una corrispondenza tra la posizione passiva e quella attiva, no? Da quella negativa e quella positiva, tra avere obblighi e vantare diritti. Che obblighi pone ai privati e l'ordinamento comunitario? Ah, un sacco! Voi non potete commercializzare come un prodotto elettrico se non ha il bollino europeo. Voi non potete piantare in molte zone d'Europa nuove vigne. Le vigne sono a numero chiuso. Voi non potete aprire un allevamento di vacche e produrre latte, perché il latte si produce secondo le quote. Capite? Ci sono un sacco di regole comunitarie che vincolano i privati. I produttori di settore, voi non potete creare una macchina che va a piombo, la benzina a piombo, a parte che non la trovate più, per semplice fatto che non è ammesso dalla normativa comunitaria. Voi non potete fare un'industria che scarica arsenico nei fiumi o nel cielo, perché ve lo vieta la normativa comunitaria, per cui ci sono norme che vincolano direttamente i privati, non gli stati, i privati. E dice la Corte di Giustizia, così come ci sono vincoli, obblighi e divieti che rompono le scatole ai privati, il diritto comunitario deve anche garantire posizioni di vantaggio, cioè diritti, diritti direttamente rivendicabili sulla base degli atti internazionali. L'articolo 9 sancisce un principio fondamentale di divieto di dazi e tasse, per cui questo è un altro passo strategico. Il trattato pone un divieto chiaro e incondizionato, scolpitevi queste parole perché sono parole che resteranno imperiture fino ad oggi della giurisprudenza della Corte di Giustizia, anche se non significano moltissimo, però chiaro, non si capisce cosa voglia dire, incondizionato vedremo, pone un divieto chiaro e incondizionato che si concreta in un obbligo non già di fare, bensì di non fare. Questa è una classica distinzione giuridica tra gli obblighi di fare e gli obblighi di non fare. È difficile obbligare qualcuno a fare qualcosa, molto più facile vietargli di fare qualcosa. La sanzione penale è sempre una sanzione che colpisce e garantisce un divieto di fare. Tu non puoi uccidere le vecchiette. Perché? Perché è vietato. E il divieto è chiaro e incondizionato, non c'è nulla da dire su quel divieto, non c'è bisogno di atti di interposizione. Vietare di porre dazi è una norma che è incondizionata, perché è un divieto. Pone obblighi non già di fare, che implicherebbero l'attività di attuazione, ma di astenersi dal fare, cioè divieti incondizionati. Quella parola incondizionata, che spesso non si capisce cosa vuol dire, ma che invece è centrale, ha un significato pregnante. È una norma la cui applicazione non è condizionata da altri interventi normativi di attuazione. Se io dico la scuola deve essere democratica, questa norma non è incondizionata, perché io non so che cosa voglia dire finché non mi dicono che la scuola si basa su organismi che e mi organizza tutta la parte, che so io, di democrazia, di rappresentanza dei genitori, sai che bello, di organizzazione interna degli studenti e così via. Per cui è un principio la cui effettività è condizionata da una normativa spesso anche molto pesante di attuazione. Invece il divieto è immediatamente applicabile. Se io dico è vietato al preside assumere decisioni sulla disciplina degli scolari senza ascoltare il consiglio di classe, quello è un divieto, il che vuol dire che la volta che il preside assume un provvedimento, quello viene invalidato perché cozza contro un divieto, non c'è bisogno di altri atti. Non sostare è un divieto. Pulire la strada davanti alla propria abitazione è un obbligo di fare. E c'è una bella differenza, perché sull'obbligo di fare puoi metterti a discutere come, quando, quante volte, che cosa vuol dire pulita, basta passare la mazza una volta all'anno, questo vuol dire anche portare via tutti quanti i detriti dei cani che lascia il proprietario dei cani, e quando nevica che si fa? Mentre il divieto di sostare, non ha atti di intermediazione, è un divieto incondizionato. A questo obbligo di non fare, non fa riscontro alcuna facoltà degli Stati di subordinarne l'efficacia all'emanazione di un provvedimento di diritto interno. Ecco che cosa vuol dire di carattere incondizionato. Il divieto dell'articolo 12 è per sua natura perfettamente atto a produrre direttamente degli effetti sui rapporti giuridici intercorrenti fra gli Stati membri e i loro amministrati. Questa è la conseguenza. Lo Stato è vincolato dalla norma comunitaria. La norma comunitaria pone un divieto incondizionato. Il privato può agire per far valere quel divieto, impugnando gli atti fatti dallo Stato per violazione di quel divieto, e lo fa direttamente, valendosi di una norma comunitaria, non di un atto interno. Micidiale come innovazione, non vi pare? Questa è una sentenza di poco successiva, è del 64. Sentenza anche questa importantissima, che nasce da un caso importante, invece questo è Costa contro Enel, riguarda il processo di nazionalizzazione dell'energia elettrica in Italia. Costa era un produttore. Il governo italiano ha eccepito l'inammissibilità assoluta della domanda del signor Costa, assumendo che il giudice nazionale, tenuto ad applicare la legge interna, non ha motivo di valersi dell'articolo 177. Il giudice nazionale deve applicare la legge interna e non deve sollevare una questione pregiudiziale che riguarda l'interpretazione del diritto comunitario. L'argomento sembra chiaro, tu c'è una legge precisa, devi applicare quella, non ti deve interessare il diritto comunitario, che è altra questione, è sempre legato all'idea che se quella legge va contro il diritto comunitario deve scattare la procedura di infrazione, ma non il ricorso del giudice. Ossia il giudice deve essere soggetto alle leggi nazionali. L'infrazione al diritto comunitario è un fatto politico-amministrativo che sarà gestito dalla Commissione aprendo un'apposita procedura di infrazione. Dice il governo italiano, la commissione tra le due procedure deve essere impedita. La Corte di Giustizia naturalmente la pensa diversamente e ci dà un'altra sentenza importante. La preminenza del diritto comunitario, una delle prime volte che parla della prevalenza, che è un punto fermo, la primazia, la priorità, mi vado anche il termine preciso, trova conferma nell'articolo bla bla bla, a norma dei quali i regolamenti sono obbligatori e direttamente applicabili in ciascuno degli Stati membri. Questa disposizione sarebbe priva di significato se uno Stato potesse unilateralmente annullarne gli effetti con un provvedimento legislativo che prevalesse sui testi comunitari. Cosa sta dicendo? Il fatto che i regolamenti sono obbligatori e direttamente applicabili significa che lo Stato non deve poter opporre i propri atti all'applicazione dei regolamenti. Cioè i regolamenti sono direttamente applicabili, gli Stati non possono dire ma la mia normativa è diversa, perché tu sei tenuto ad adeguarti e non puoi opporti unilateralmente all'efficacia degli atti comunitari annullandone gli effetti. Per cui se i tuoi atti sono contrari alla normativa comunitaria, i tuoi atti devono cedere, perché questo è il principio della prevalenza, la primauté, come si dice in lingua francese, dell'ordinamento comunitario. Il diritto nato dal trattato non potrebbe trovare un limite in qualsiasi provvedimento interno senza perdere il proprio carattere comunitario e senza che ne risultasse scosso il fondamento giuridico della stessa comunità. Vedete, questo è un passaggio molto oltre alla idea archetipica, bello parlare difficile, di modello teorico del trattato internazionale, no? Le nostre idee archetipiche, idealtipiche, cioè le nostre idee teoriche, direbbero che i trattati internazionali violano e legano gli Stati sul piano del diritto internazionale. Le violazioni sono sanzionate dal diritto internazionale, ci bombardano. Qui si sta dicendo invece che l'ordinamento comunitario regge su un trattato internazionale, ma con questo trattato internazionale gli Stati hanno rinunciato alla sovranità. E rinunciando alla sovranità hanno accettato la primazia, la supremazia del diritto comunitario, cioè la prevalenza delle norme comunitarie. Questa prevalenza delle norme comunitarie significa che il diritto interno deve cedere alle norme comunitarie e che lo Stato non può opporsi a questa cessione di sovranità e a questa cessione anche delle norme interne rispetto a quelle comunitarie. Il trasferimento effettuato dagli Stati a favore dell'ordinamento giuridico comunitario dei diritti e degli obblighi corrispondenti alle disposizioni del trattato implica quindi una limitazione definitiva dei loro diritti sovrani, di fronte alla quale un atto unilaterale ulteriore, incompatibile col sistema della comunità, sarebbe del tutto privo di efficacia. L'articolo 167 va quindi applicato, nonostante qualsiasi legge nazionale, tutte le volte che sorga una questione di interpretazione del trattato. E qui si apre una via inimmaginabile. Allora, c'è una limitazione di sovranità. Domani, domani vedremo su quale norma costituzionale si basa la teoria della cessione della sovranità. Questa cessione della sovranità significa che lo Stato membro accetta tutte le limitazioni definitive, irrevocabili, dei loro diritti. Questo significa che le norme interne devono lasciare la strada aperta alle norme comunitarie. Questo significa che il giudice interno deve poter applicare le norme comunitarie direttamente, disapplicando le norme interne. E infine, questo significa che il giudice interno, ogni volta che ha un dubbio sull'interpretazione delle norme comunitarie, può agire in base all'articolo 177 di allora, cioè con rinvio pregiudiziale. Ma questo, voi capite, c'ha uno scarto, manca un tassellino minimo, ma manca, perché una cosa è dire che prevale il diritto comunitario e quindi il giudice interno deve applicare il diritto comunitario, un'altra cosa è dire che può sollevare una questione pregiudiziale di interpretazione. Come stanno insieme le due cose? Le due cose stanno insieme in questi termini: che il giudice nazionale che si trova una norma interna che lui sospetta di essere in contrasto col diritto comunitario è invitato a sollevare una questione pregiudiziale chiedendo alla Corte: ma è compatibile col diritto comunitario questa norma interna oppure no? Ma facendo così sta creando uno strumento che il trattato non gli ha fornito. Il trattato dice: tu sollievi questioni di interpretazione del diritto comunitario, non questioni di compatibilità del diritto interno col diritto comunitario, perché è una cosa diversa. Tanto è vero che formalmente ancora oggi la questione pregiudiziale si svolge così: ponendo che uno Stato tipo l'Italia abbia una legge tipo la legge tra dettagli che dice che gli immigrati possono essere cacciati fuori a calci, questa norma sarebbe compatibile con il principio tal dettagli del regolamento, direttiva, trattato comunitario? Così si sta ponendo una questione di interpretazione del diritto orientata alla compatibilità di quella norma del diritto comunitario con le leggi interne. E la risposta della Corte, che ormai è una risposta, come dire, formalizzata, è in termini di osta non osta. Osta, per i parlanti da lingue diverse, vuol dire è contrario. È contraria o non è contraria? Osta o non osta con un principio comunitario indicato dal giudice la legge interna che disponga che? E il dispositivo della sentenza della Corte di Giustizia si esprime sulla interpretazione del diritto comunitario in relazione alla norma interna, dicendo se è compatibile o non compatibile. Questa è una totale rivoluzione, perché vuol dire aver spostato l'idea di un'organizzazione internazionale che si basa sul controllo rispettivo tra gli stati, no? Lo Stato tale mi sta massacrando le mie merci e quindi io dico alla Commissione: apri una procedura di infrazione contro lo Stato. Aver spostato questa logica tradizionale, tutta legata a questioni politiche, perché naturalmente può essere che lo Stato non agisca perché politicamente non gli conviene, eccetera, spostarla sull'interesse dei cittadini. Per cui io sono un oscuro imprenditore che mi vedo ostacolato la mia esportazione in Germania e da oscuro imprenditore vado dal mio giudice fuori nel mio comune e lì incomincio un procedimento giudiziario la cui fine mi arriva una sentenza della Corte di Giustizia che mi dice che la legge nazionale che mi stanno applicando non è compatibile con la Comunità Europea. E a questo punto devo vedere gli effetti che queste sentenze provocano ma questo lo vediamo domani.